Ma voglio dire che quando il Signore ci disturba è sempre per farci del bene, per distoglierci da dove siamo e per portarci oltre, per portarci nella pienezza di cui tanto cantiamo durante i nostri incontri. Bene, una buona domenica a tutti. Non ho potuto salutarvi tutti, non vi conosco tutti, ma oggi è il giorno del Signore e noi confidiamo che sarà il Signore in mezzo a noi a prendersi cura di noi attraverso la Sua parola. Ieri abbiamo trattato, anche se abbastanza brevemente, il tema della preghiera armata e della lode di combattimento. E abbiamo accennato che sono delle cose fondamentali perché una comunità possa svilupparsi. Oggi invece, ed entro subito nel mio argomento, così io tolgo anche dai carboni accesi il vostro pastore, voglio parlarvi della costruzione della Chiesa. Voglio parlarvi della costruzione della Chiesa, non della Chiesa. A volte noi diamo per scontato che la Chiesa è già Chiesa. Ed in parte è così, ma c'è quella piccola frase che sento ripetere spesso dal pastore Giovanni che dice così: siamo sempre fra il già e non ancora. Siamo già santi, ma siamo chiamati ad essere santi. Siamo già Chiesa, ma siamo chiamati a diventare sempre più e sempre meglio Chiesa. Credo che tutti noi desideriamo, tutti noi sono convinto, desideriamo avere una comunità benedetta, vedere la comunità che si espande. E tante volte in vista di questo preghiamo, intercediamo, combattiamo. Ho sentito anche prima di là un combattimento e una intercessione, e sicuramente era finalizzata a questo. Ma oltre alla preghiera, oltre alla battaglia spirituale, all'intercessione, bisogna capire che ci sono altre cose che possono costruire questa comunità. La parola di Dio ci dice appunto che la Chiesa va costruita. E grazie a Dio non ci dice solo costruite la Chiesa, ma ci dice anche come si costruisce la Chiesa. Voglio partire da Matteo 16, 18, citerò così di passaggio alcuni versetti e mi soffermerò solo sui brani principali. E in questo brano trovate questa parola di Gesù: io edificherò la mia chiesa. E qui potremmo già dire: sì, ma come fa Gesù a edificare la chiesa se lui è salito nel cielo e alla destra del Padre? Se noi riflettiamo bene, perché dobbiamo comprendere anche quali sono gli strumenti della costruzione, vedete che la Bibbia, non a caso, si sofferma su un nome particolare di Gesù, la parola. Nel principio era la parola era con Dio, la parola era Dio. La parola è stata fatta carne ed ha abitato in mezzo a noi. Ed io credo che Gesù costruisce la sua Chiesa soprattutto attraverso la parola. Lui è venuto soprattutto per darci la parola. Guardate che se avessimo solo lo Spirito Santo senza la parola, avremmo un grande problema. La strada sicura è quella della parola. Il progetto è rivelato nella parola. Lo Spirito Santo ci dà visioni e illuminazioni sulla parola. Ma è attraverso la parola, l'approfondimento della parola, che noi possiamo capire come si costruisce la Chiesa. E forse questa mattina capiremo anche che non è facile e capiremo anche perché la Chiesa in generale, non solo questa comunità o la mia, non moltiplica come tutti quanti noi vorremmo. Nel Vecchio Testamento, che comunque concorre ed è parte di tutta la rivelazione, è scritto: medita nella parola, giorno e notte. E nel libro dei Proverbi il sapiente Salomone dice: se tu vuoi accrescere la tua sapienza, scava, scava, scava. E l'Apostolo Paolo, scrivendo agli Ebrei, sono versetti provocatori, ma per farci capire che c'è tanto ancora che noi possiamo conoscere e che in questo tanto che non abbiamo conosciuto che troviamo il modo di costruire la Chiesa. In Ebrei 6 l'Apostolo Paolo dice: non stiamo di nuovo a porre il fondamento elementare della fede in Dio, dei battesimi, della risurrezione dei morti e del giudizio eterno, ma tendiamo all'insegnamento superiore. Sta dicendo scavate. Dopo che hai compreso che Gesù è il Signore, che vuole salvare tutti, dopo aver compreso che il Signore ci chiama a pregare e intercedere, continua a scavare, scava, a rischio di perdere tutto quello che hai, continua a scavare. Perché scavando entrerai nella comprensione di quelle cose che ci permetteranno di comprendere il progetto di Dio e come costruirlo. E io quando vado nella parola, come ho già anticipato, scopro che la comunità in cui sono deve essere costruita. Nel senso che al momento ho un gruppo di salvati, abitati dallo Spirito Santo, ma la Bibbia ci dice che a questa cosa bisogna aggiungerne tante altre ancora. Vi cito solo alcuni versetti della Scrittura, ve li cito così a frammenti per ricordarvi questa verità della costruzione. Il Signore ha dato, Efesini 4, 11, 12, ha dato i ministeri, tra l'altro per l'edificazione del corpo di Cristo. Traduciamolo in un modo un po' più consono a quello che stiamo cercando di dire. Per la costruzione del corpo di Cristo. Noi siamo il nuovo Cristo. Oggi Cristo si manifesta solo attraverso la Chiesa. E come il Padre ha unto un corpo, così il Signore ha bisogno di ungere una Chiesa che si unisce e che si lascia costruire. Un altro versetto, anche voi come pietre viventi, qui è Pietro che parla, siete costruiti per formare una casa spirituale. Vedete il progetto, per formare una casa spirituale. Questa è la casa di Dio, sì e no. Nella misura in cui ci lasciamo costruire diventa sempre più e sempre meglio la casa di Dio. E sperimentiamo che il padrone di casa si manifesta in un modo sempre più forte e sempre più chiaro nella nostra vita. Atti 9:31, mi trattengo un po' su queste citazioni. Ora la Chiesa per tutta la Giudea, la Galilea e la Samaria aveva pace essendo edificata. E camminando nel timore di Dio e nella consolazione dello Spirito Santo, cresceva continuamente di numero. E allora, lasciando stare le ultime parti, le ultime parole, qui Luca ci sta dicendo che il segreto della moltiplicazione della Chiesa primitiva era che era costruita. Non era solo un gruppo di salvati che si raccoglievano insieme, ma era costruita secondo la visione degli apostoli. E un altro versetto voglio darvi che è fondamentale, per me è stato fondamentale capirlo, per portare avanti in un modo efficace il progetto di Dio. È sempre Paolo, è colui che ha avuto le più grandi rivelazioni sulla Chiesa dal Signore, che in Efesini 1, 22, 23 ci mette davanti un problema, però ci indica anche quella cosa meravigliosa che potrà accadere se noi costruiremo la Chiesa. Ora, il Padre ha posto ogni cosa sotto i suoi piedi, sotto i piedi del Figlio, e lo ha dato per capo supremo alla Chiesa, che è il corpo di Lui, il compimento di colui che porta a compimento ogni cosa. Questa sembra una di quelle frasi ermetiche, vero? Il compimento di colui che porta a compimento ogni cosa in tutti. Ma avete notato che Paolo sta dicendo che perché il Signore possa portare a compimento ogni cosa in tutti, deve prima compiere la Chiesa. So se l'avete notato, guardate. La Chiesa è il compimento. Ed è l'opera principale che Gesù è interessato a portare a compimento, per poter attraverso la Chiesa portare a compimento ogni cosa in tutti. La salvezza di tutti, il perfezionamento di tutti, la manifestazione di Dio da parte di tutti, attraverso il compimento della Chiesa. Se la Chiesa non si compie, non si può realizzare il compimento di ogni cosa in tutti. Chiaro, Pastore Giacomo? Che se è chiaro a te, posso sperare che sia chiaro anche agli altri. E quindi se parla di compimento vuol dire che non c'è ancora un compimento, che siamo di nuovo tra il già e il non ancora, siamo Chiesa ma siamo sulla via di una, di un perfezionamento del nostro essere Chiesa. E allora guardiamo quello che la Bibbia insegna sulla costruzione della Chiesa, su come dovrebbe essere la Chiesa, e vedrete che non sempre le nostre comunità corrispondono a questo modello. Leggeremo alcuni passaggi da due salmi. Il primo è il Salmo 122. E scusate se sarò molto, molto rapido, ma ho diverse cose da dirvi, quindi non vorrei lasciarvi con un cantiere aperto senza che poi sappiate a cosa mettere mano. Meglio non parlare se poi non si è completi in quello che si dice. Io mi sono rallegrato, dice il salmista, quando mi hanno detto andiamo alla casa del Signore. I nostri passi si sono fermati alle tue porte, o Gerusalemme. Attenzione qua, trasformate queste parole in immagine, perché la visione rimane molto più a lungo e diventa molto più chiara. Gerusalemme che sei costruita come una città ben compatta, dove salgono le tribù del Signore. La prima cosa che possiamo dedurre da questo Salmo è che quando la comunità è compatta, quando è solida, allora il Signore comincia a mandare quelli che stanno cercando un rifugio e un riparo. Ma finché la comunità non è ben compatta, allora la priorità di Dio è portare a compimento il lavoro sulla comunità. E poi il versetto 7 dice, e parla di ciò che rende compatta una chiesa, ci sia pace all'interno delle tue mura. È questo che rende compatta una chiesa, una comunità, la pace tra di noi. Ci sia pace tra le tue mura e tranquillità nelle tue case. Per amore dei miei fratelli, notate, poi dice anche dei miei amici, io dirò adesso, la pace sia dentro di te. Amen. Una città compatta. Ieri abbiamo parlato di Gerusalemme, una chiesa compatta. Gli abbiamo ricordato Atti 2,47, Dio mandava. E c'era una grande grazia, una grande benedizione su tutti. L'altro salmo, il Salmo 133. Ecco, questo è forse uno dei salmi più musicati anche, oltre al Salmo 23. Ecco quanto è buono e quanto è piacevole che i fratelli dimorano insieme. E come olio profumato che sparso sul capo scende sulla barba di Aronne e scende fino all'orlo dei suoi vestiti, e come la rugiada dell'Ermon che scende sui monti di Sion. Là infatti il Signore ha ordinato che sia la benedizione e la vita in eterno. E notate, io ho fatto caso a questo, qui i ministeri non ci sono. Non sono necessari, i ministeri servono a perfezionare, ma l'olio, la rugiada, la benedizione, la vita vengono già quando i credenti sono insieme. E se noi cambiamo questo verbo dimorare con un sostantivo, comprendiamo meglio. E quindi leggiamo quanto è buono e quanto è piacevole quando i fratelli sono casa insieme. E casa insieme, sapete cosa significa? Se guardate questo edificio al di là di questo soffitto, eccetera, è in piedi, è solido, e stiamo qui tranquillamente perché sappiamo che tutte le pietre, tutto il cemento è ben unito insieme. Ed è questo che sta dicendo la parola di Dio. Quando il Signore ci vede non solo uniti nella stessa fede, ma con le nostre vite donate l'uno all'altro e quindi uno come Lui si aspetta da noi, e allora anche se non c'è il predicatore, se non c'è il pastore, vi accorgete che quando venite insieme è già stato ordinato l'olio, sapete, l'unzione, la rugiada, il refrigerio che viene da Dio e poi la vita e la benedizione in eterno. È già ordinato, lì il Signore ha ordinato. Quando io sono in ordine con le aspettative di Dio, non è che Dio in quel momento decide di benedirmi, ma scatta la benedizione che è già stata ordinata. Così quando una comunità si struttura secondo il modello di Dio, all'improvviso, da un giorno all'altro, la qualità della presenza di Dio cambia in mezzo ad essa. E allora è in questo messaggio che spero di rendervi non abbastanza brevemente, voglio parlarvi un po' del modello da costruire perché questa comunità sia benedetta e possa espandersi, perché tutto quello che è solido si può espandere. C'è un'immagine molto bella che ci viene dalla vita naturale. Prima il Signore tesse le ossa, i muscoli e la carne del bambino nel grembo della madre, poi quel bambino può crescere. Ma se tutte le parti che compongono il bambino non sono ben unite, quel bambino o abortirà, o nascerà morto, o crescerà deforme. E quindi c'è questa cosa che dobbiamo comprendere, che Dio deve lavorare sulla comunità e quindi sulle nostre vite per poterla prima, per poterci poi espandere. E ho ricordato due cose importanti, sempre facendo riferimento alla parola, perché io credo che è così che Gesù ci è ancora maestro, attraverso la parola. Amen. Lui è maestro nella mia vita attraverso la parola. Io non mi fido di quello che sento, mi fido di quello che è scritto. E se quello che sento è conforme a quello che è scritto, io ringrazio lo Spirito Santo, il Padre, il Figlio, ma se sento cose che non sono scritte, io so che quello non è il Maestro e non devo ascoltare una voce diversa da quella del Signore. Allora Gesù ci dice due cose importanti. La prima cosa importante per la costruzione della comunità e la moltiplicazione della Chiesa è l'unità, lo abbiamo già accennato. Ma vi cito le parole stesse del Signore. Padre, siano uno, perché il mondo creda. Allora, vedete tante metodologie che pure sono importanti, se scavalcano questa prima frase di Gesù, sono fallimentari. Se non lavoriamo prima all'unità, alla pace, alla concordia tra di noi, tutti i nostri metodi falliranno, perché non si è compiuto il modo in cui Dio vuole costruire la Chiesa. La seconda cosa importante è che questa unità, e qui arrivo un po' più nello specifico a quello che voglio dirvi, deve essere strutturata, deve essere organizzata, deve essere ordinata. Ordinata nel senso deve avere un ordine, non un comando, ma un ordine. Deve essere tutto ordinato. Efesini 4,16. Scusate se non vi do il tempo di trovare i brani, ma ve li cito io, poi potete trovarli nella Bibbia, oppure se siete rapidi potete aprire il vostro libro della parola. Da lui tutto il corpo, tutto il corpo, tutti i credenti, ben collegato e ben connesso insieme, mediante l'aiuto fornito da tutte le giunture, trae il proprio sviluppo nella misura del vigore di ogni singola parte per edificare se stesso nell'amore. Va bene, togliete la prima parola, lo ritengo sempre importante dirlo, la prima e l'ultima parola e abbiamo fallito di nuovo. Togliete da lui, togliete il rapporto con lui e togliete l'amore e quello che costruiamo non è più la Chiesa. Può essere qualcosa di estremamente emozionante, ma non è più la Chiesa, perché dove lui non è il Signore, non è il costruttore e dove non c'è l'amore, non c'è Chiesa. La Chiesa è il corpo di Cristo che viene portato insieme per mezzo dell'amore. Ma volevo in questa citazione ricordarvi soprattutto queste parole, ben collegato, ben connesso. Adesso che abbiamo internet comprendiamo meglio che significa connesso. Io dico, però Paolo, se ha sentito di specificare meglio il modello, deve esserci un senso. Quindi poteva anche dire ben collegato, ma ha parlato anche di connessione, collegamento e connessione. E nel linguaggio moderno io credo che ben collegato significhi che nella nostra diversità dobbiamo imparare a collegarci, perché nessuno da noi, nessuno da solo può costruire la Chiesa. Dobbiamo collegarci bene, con le giuste motivazioni, senza ipocrisia, senza ambizioni personali, ma mettendo il nostro dono al servizio degli altri perché emerga il progetto di Dio, e poi anche ben connesso, la comunicazione. Tante volte io ho visto nella mia esperienza pastorale che alcuni fratelli con dei doni autentici si gestiscono il dono senza più comunicare con gli altri, compartimenti stagni. Non si sa cosa avviene in quella cellula, non si sa cosa avviene in quel gruppo. Io credo che invece una delle cose che costruisce la Chiesa è la comunicazione. Faccio un esempio. Siamo andati a trovare quella famiglia. Fratelli, voi che siete nel gruppo della preghiera, per favore pregate per noi quando andremo. Il gruppo di preghiera riceve una rivelazione dal Signore, non ne diventa depositario esclusivo, ma mette a disposizione degli altri ciò che ha ricevuto perché la strategia possa essere affinata e migliorata. Comunicazione, rendiconto, non obbligato, ma qualcosa che dovrebbe venirci spontaneo, perché siamo parte del corpo di Cristo, ma ognuno per parte sua, cioè ognuno in un modo incompleto e imperfetto. Il nostro Dio, lo vediamo sempre dalla parola di Dio, è un Dio di ordine. L'Apostolo Paolo scrive ai Corinzi: io come un architetto ben preparato ho messo il fondamento, adesso attenzione a come costruite. Perché se non costruite sul fondamento di Cristo, che non significa sul concetto teologico di Gesù, ma su Gesù che è il capo della Chiesa, voi sarete sottoposti a un vaglio da parte del Signore. Rischiate di vedere tutta la vostra opera distrutta dal fuoco. Rimarrete salvi, ma il vostro lavoro sarà bruciato dal fuoco. Il nostro Dio è un Dio di ordine. Dio non ci autorizza a costruire la Chiesa come a noi sembra meglio. E lo vedremo man mano che andiamo avanti. Il Signore Dio, se andiamo in Genesi, crea creazione e costruisce la Chiesa con ordine, in una meravigliosa diversità, ma con ordine. 1 Corinzi 12, ora Dio ha collocato ciascun membro nel corpo come ha voluto. E io non posso cambiare il mio posto, devo conoscerlo e rimanere fedele. Perché se tutte le membra fossero un unico corpo, dove sarebbe il corpo? Ebrei 12, 18, 20, scusate, 1 Corinzi 12, 18, 20. Ci sono dunque molte membra, ma c'è un solo corpo. 1 Corinzi 12, sempre, versetto 8 a 10, infatti a uno è data mediante lo Spirito parola di sapienza, a un altro parola di conoscenza secondo il medesimo Spirito, a un altro fede, a un altro dono di guarigioni, a un altro potenza di miracoli, a un altro discernimento degli spiriti, a un altro, come Egli vuole, come Egli ha voluto, ordine, rispetto della volontà di Dio. Efesini 2,10, un altro versetto che mi ha benedetto molto. Noi siamo, lo cito adesso perché quando cerchiamo di essere ciò che non siamo, ci stanchiamo e falliamo. Comprendere la nostra parte ci porta in una dimensione di benedizione e di frutto. Sforzarci di essere ciò che non siamo stati chiamati ad essere ci stancherà e ci deluderà. E Paolo ci dice qual è la ragione di questo rischio. E dice in Efesini 2,10, noi siamo opera delle sue mani, è bellissima questa parola, essendo stati creati in Cristo Gesù per fare le opere che Lui ha preparate per noi. Allora, questo versetto sembra un versetto ordinario, freddo, ma Paolo sta dicendo, perché Paolo era un uomo di visione, viveva di rivelazioni. Paolo sta cercando di dire: il Signore, quando ha pensato a ognuno di voi, prima che nascesse, lo ha formato, lo ha strutturato, gli ha dato un DNA, delle caratteristiche specifiche in vista delle opere che ha preparate per lui. E quando, ad esempio, il Signore parla a Geremia 1,5, gli dice: prima che io ti avessi formato nel grembo di tua madre, io ti ho conosciuto, e prima che tu uscissi dal grembo di tua madre ti ho consacrato e ti ho costituito profeta delle nazioni. Il primo verbo è importante. Prima che io ti avessi formato, Dio aveva formato quel bambino come profeta, con alcune caratteristiche, con alcune insicurezze che lo costringevano a dipendere da Dio, che gli facevano sperimentare che l'unzione e la potenza veniva dal Signore. E quindi Paolo sta dicendo: ognuno di voi è già stato formato a sua insaputa dal Signore per fare le opere che sono adatte a Lui, al tuo carattere, alla tua personalità, oltre che ai tuoi doni. Amen. Per dire, abbiamo il fratello, lo dicevo in un'altra occasione, abbiamo il fratello introverso che può essere stato formato così dal Signore perché diventi un uomo o una donna di riflessione. E andare a chiedere a questo fratello di essere evangelista significa mortificarlo e distruggere anche l'opera di Dio in lui. Abbiamo il fratello esuberante, l'evangelista, l'animatore della lode. Non dobbiamo massificare. Dobbiamo ricordare che Dio ha dato dei connotati specifici a ognuno, a ogni membro della Chiesa, in vista di opere adatte a Lui e perché insieme ad altri diversi da Lui possono dare quella bellezza e quella varietà e molteplicità al corpo di Cristo. E adesso vi do una rivelazione, prendetela se la ritenete tale. Anche nel Regno dei Cieli saremo diversi. Anche nel Regno dei Cieli non saremo tutti dei cloni. E c'è un versetto nell'Apocalisse al capitolo 4, 7, 6, 7, davanti al trono c'era come un mare di vetro, non ci interessa questa parte qua, in mezzo al trono, intorno al trono, quattro creature viventi. Sta parlando di ciò che è nel cielo. E la prima era simile a un leone, la seconda era simile a un vitello, la terza aveva la faccia come di un uomo e la quarta era simile a un'aquila mentre vola. Caratteristiche diverse. Non ci sono quattro creature viventi uguali, diverse. Quindi qualcuno di noi conserverà la caratteristica dell'aquila, qualcuno conserverà la caratteristica del leone, qualcuno conserverà la caratteristica del vitello. Sapete, la Bibbia presenta il vitello come chi salta e si rallegra nella presenza di Dio. E qualcun altro conserverà la caratteristica dell'uomo. Adesso non sappiamo nello specifico cosa significa e cosa significherà, ma ci viene detto che quando Giovanni ha guardato il cielo ha visto anche lì diversità. E forse anche in quella moltitudine, chissà quante diversità c'erano, solo che erano troppi, erano troppo lontani. E quindi Giovanni ha fotografato solo ciò che vedeva muoversi intorno al trono. Quindi tutti raccolti intorno al trono, le quattro creature viventi, tutte diverse, ma tutte insieme. Tutte insieme, però anche tutte diverse e tutte orientate verso l'adorazione al Signore. E credo che sia un'immagine bellissima della Chiesa. Gesù è l'attrazione verso cui il nostro cuore ci porta e nella nostra diversità stiamo insieme rimanendo uniti. Rimaniamo uniti essendo diversi, senza guardarci e dire che ci fa qui questo uomo, che ci fa qui il leone, io sono il migliore. Spero che nel Regno dei Cieli questo non avvenga, come avviene qui sulla terra. Alcuni principi biblici importanti. Il Signore ci chiama a muoverci nella libertà dello Spirito. Amen. Anzi, dovremmo muoverci un po' di più nella libertà dello Spirito, muoverci nella libertà dello Spirito. La Bibbia ci parla anche, ci dice anche che abbiamo tutti la stessa dignità. Nessuno è superiore in dignità ad un altro, solo Gesù è superiore a tutti quanti noi, ma siamo tutti uguali per quanto riguarda la dignità. La Bibbia ci dice anche che dobbiamo accettare la nostra diversità. Questo è qualcosa per dire a cui noi ministeri dobbiamo stare più attenti, perché in qualche modo tendiamo a riprodurci per quello che siamo e inconsapevolmente definiamo spirituale oppure migliore davanti al Signore chi assomiglia a noi oppure chi va d'accordo con noi. Quindi anche diversità. libertà nello spirito, stessa dignità, diversità, ma anche rispetto dell'ordine voluto da Dio. Quindi la libertà non diventi mai qualcosa che ci allontani dall'ordine stabilito da Dio. Ed infatti, lo anticipo, c'è un passaggio in Prima Corinzi 14 dove Paolo dice, l'ho già anticipato questo versetto, profetizzate tutti liberamente, tutti potete profetizzare, ma attenzione. Tutti potete parlare in lingue, ma attenzione. Poi andate poi a leggere il brano e il contesto, perché il nostro Dio non è un Dio di confusione, ma è anche un Dio d'ordine. Quindi anche nella libertà dello spirito deve restare l'attenzione all'ordine. Devo muovermi nell'ordine stabilito da Dio. Bada di fare ogni cosa secondo il modello. È un'altra citazione che Paolo ci presenta e ci ricorda nella lettera agli Ebrei. E qui ho messo tra parentesi qualcosa che stavo decidendo se dirvi o meno, ma ve la voglio dire. Perché ci aiuta a capire come Dio è molto più presente e attento di quanto pensiamo a quello che avviene in mezzo a noi. È l'esperienza di un pastore inglese che abbiamo conosciuto diversi anni fa, non ricordo il nome, mi sembra il cognome fosse White. Tu l'hai conosciuto, pastore Giacomo? No, White, bianco, bianco. Ok. Lui ci raccontò una sua esperienza. Stava costruendo un nuovo locale di culto e ha chiamato il tecnico, l'architetto, l'ingegnere, chi è competente a queste cose, ha deciso la struttura, eccetera, eccetera, la forma, e poi doveva decidere il colore. Stava costruendo questa casa sopra un'altura e voleva che dal basso della città fosse più visibile possibile. E quindi insieme a questo esperto studiava i diversi colori con le tavolozze, con questi campionari. E poi alla fine lui, il pastore, si è deciso per un certo colore, una certa tonalità di colore. Perché questo esperto gli ha detto, se tu la sera proietti la luce, le lampade contro questa costruzione di questo colore, tutti nella città lo vedranno. E lui sperava di attirare così. Insomma, il fine era buono. Abbiamo visto che nemmeno così funziona, però. Ma la sua esperienza è importante. Di notte si svegliò. Di notte, ci raccontò, non riusciva a trovare sonno. E si svegliò. E poi si addormentò e si svegliò di nuovo. E ad un certo punto arrivò un pensiero, una voce intima, interiore. E il Signore gli disse no. Fu strano per lui, perché mica chi di noi pensa il Signore è interessato a capire che colore dobbiamo mettere qui dentro. Eppure diciamo che è la casa di Dio. Gli disse no. E lui che aveva speso un sacco di soldi per consultare questo esperto, disse come no, Signore, questo è il colore migliore che io posso mettere. Io voglio questo colore perché la tua casa sia vista, non per far sembrare bella la mia chiesa. E il Signore gli disse, gli diede un numero. Non quelli dell'otto, gli diede un numero che corrispondeva con una certa tonalità di colore e gli disse no, voglio che tu faccia questo colore. Lui la mattina si alzò, prese nota del numero, chiamò questo esperto e gli raccontò, non gli raccontò il sogno, ma gli disse io voglio che sia fatto di questo colore che vedi qui sulla tavolozza che corrisponde a questo numero. E il tecnico diceva, ma no, ma guardi che lei sbaglia, eccetera, eccetera, eccetera. Alla fine lui insiste, danno quella tinta, accendono le luci e il tecnico che l'aveva consigliato, quando ha guardato quel colore, ha aperto le braccia e ha detto, incredibile, incredibile. Il colore che io avevo scelto non sarebbe mai stato così luminoso come quello che lei mi ha detto. Amen. L'importanza di consultare il padrone di casa per cose che a volte ci possono sembrare secondarie, ma il Signore non è interessato. Ma guardate che il Signore è interessato a tutto. Lui guarda questa stanza e potrebbe anche voler dire, pastore Giacomo, ma quel quadro là, sostituiscilo con qualche cosa. Non è detto che debba piacerci di più, ma per lui è importante vedere che lo onoriamo, che realmente quando diciamo questa è la casa del Signore, la consideriamo la casa del Signore. Una digressione, non è stata molto breve, ma ho sentito importante farvela, perché quando questo fratello mi ha raccontato di questa esperienza mi ha in qualche modo stimolato a cercare il Signore con maggiore attenzione anche per cose che potevano sembrarmi inutili. Quindi abbiamo già detto che il Signore costruisce con ordine, secondo dei criteri. Infatti in 1 Corinzi 12 è scritto anche: egli ha costituito in primo luogo degli apostoli, in secondo luogo dei profeti, poi dei dottori, poi dei pastori, evangelisti e poi tutta una serie di altre cose. C'è un ordine, non possiamo prescindere. C'è chi non ci crede, chi non piace, ma c'è un ordine. Ed è scritto nella parola di Dio, funziona così la Chiesa. Gli apostoli in primo luogo, in secondo luogo i profeti, poi i dottori, poi i pastori e gli evangelisti e poi tante altre cose che sono elencate in questo elenco. Quindi, dicevo prima, anche nella creazione si vede l'ordine con cui Dio ha fatto le cose. E pensavo di farvi riflettere un po' sul sistema solare, che è una piccolissima, microscopica, nemmeno microscopica, è sufficientemente piccola, parte dell'immensità dell'universo che il Creore, che il Signore ha creato. Però, per non parlare dell'infinito e per darvi un'immagine che possiamo recepire meglio, pensiamo al sistema solare. E io riflettevo, niente di particolare, però vi condivido questa cosa, che quando Dio ha pensato al sistema solare non ha lanciato nello spazio delle palline che poi hanno preso a caso il loro posto. Ecco, non ha preso questi piccoli pianeti, questi pulviscoli di sabbia e li ha lanciati là, ma ha dato un ordine. Nella sua parola creatrice era già implicito anche l'ordine. E tutte le cose si sono disposte secondo l'ordine che avevano ricevuto dal Signore. E così vediamo, gli scienziati lo stanno scoprendo, non è che sia chissà che, a noi interessa più la creazione che la comprensione che gli uomini se ne fanno, hanno scoperto le diverse orbite. Che cos'è l'orbita? Ordine. Hanno scoperto l'esistenza di una stella centrale. Secoli fa si pensava che al centro ci fosse la Terra e che il Signore girasse intorno a noi, è vero? Questo deve avvenire anche nella Chiesa, una rivoluzione copernicana. Siamo noi che dobbiamo girare intorno a Dio, non viceversa. Un sole, dei pianeti diversi tra loro, alcuni di questi pianeti con dei satelliti diversi tra loro, che devono mantenere la loro posizione. Loro in qualche modo sono obbligati perché sono delle masse. Ma immaginiamo che avessero invece una volontà, come purtroppo ce l'abbiamo noi, e che all'improvviso Saturno dicesse: ma a me non piace stare vicino alla Terra. Oppure che la Luna dicesse: ma io preferisco essere il satellite di Mercurio. Si scatenerebbe una collisione terribile. Sarebbe sovvertito tutto l'ordine, la perfezione e l'armonia che Dio aveva dato alla sua creazione. E così, applicando questa immagine alla costruzione della Chiesa, possiamo dire la stessa cosa, che quando non c'è rispetto dell'orbita, quando le cose non vanno secondo l'ordine che Dio ha stabilito, si creano una serie di collisioni invisibili che percepiamo in un modo o nell'altro nella dimensione spirituale, che però distruggono l'opera che stavamo cercando di costruire. Amen. E così, in una comunità, non perché noi, perché ricordate, il Signore ha dato dei doni agli uomini. Io vi dico in confidenza, lo dico anche con timore, che potendo scegliere il mio dono lo restituirei al Signore. Semmai qualcuno che sta di là dice: beato lui, io vi dico, io il mio dono lo restituirei e preferirei fare un piccolo satellite di qualcuno, piuttosto che avere una certa responsabilità davanti al Signore. E quindi nella comunità locale il Signore ha stabilito una figura centrale intorno a cui si devono muovere i pianeti. E intorno a questi pianeti devono muoversi i satelliti che Dio ha già preparato per questo piccolo sistema che è la comunità locale. Quando viene sovvertito questo sistema, salta tutto. Quando qualcuno pensa di essere più centrale del pastore, comincia a saltare tutto. Quando cominciano dissensi e dissidi tra fratelli, noi ci avviciniamo ad una catastrofe, ad una collisione, di cui vedremo gli effetti solo nel tempo. Amen. Parliamo di costruzione, di come Dio costruisce. E vorrei fare adesso un salto nel Vecchio Testamento, perché il Vecchio Testamento è ombra del Nuovo. Nel Vecchio Testamento troviamo raffigurate, attraverso delle scene, dei fatti, degli eventi storici, dei principi che poi ci sono presentati nel Nuovo Testamento. Quindi quando io guardo il Vecchio mi aiuta molto a ricordare, perché c'è l'immagine di quello che poi gli apostoli hanno espresso con parole. E allora, andando a Israele, io volevo farvi ricordare che anche quando Dio decide di chiamare fuori il suo popolo, che era moltiplicato, non sapete già in Egitto, che non era più una squadretta di poche decine di persone, chiama Mosè e gli ordina di dare struttura. Questa per me è una cosa che ho cominciato a riflettere solo alcuni mesi fa, che mi ha aiutato a capire l'insegnamento degli apostoli. E dice a Mosè di organizzare, di stabilire la posizione delle singole tribù e delle singole famiglie. E quindi non una massa di persone, non un popolo che si raccoglieva in un accampamento senza nessuna struttura, ma un esercito organizzato, un popolo ben strutturato. Ed è l'immagine della Chiesa, l'immagine di come Dio vuole che funzioni la sua Chiesa. E siccome il brano è lungo, ve lo leggo e poi farete voi i commenti ulteriori che vi trovate. Numeri 1, 52. Qui è Dio che parla a Mosè. Quindi Mosè non poteva organizzare il popolo come lui riteneva. I figli di Israele... Vi aspetto così aprite la Bibbia, può darsi che lo Spirito Santo vi illumina dandovi delle immagini che poi vi rimarranno nella memoria. I figli di Israele pianteranno le loro tende, ognuno nel suo campo, ognuno vicino alla sua bandiera, secondo le loro schiere. Ma i Leviti pianteranno le loro tende intorno al tabernacolo della testimonianza, affinché la mia ira non si accenda contro la comunità dei figli di Israele. I Leviti avranno la cura del tabernacolo della testimonianza. Sarebbe bello parlare anche di questo tabernacolo della testimonianza. I figli di Israele fecero così, conformandosi in tutto agli ordini che il Signore aveva dato a Mosè. Capitolo 2, versetto 1. Il Signore parla ancora a Mosè e ad Aaron e dice: «I figli di Israele si accamperanno ciascuno vicino alla sua bandiera, sotto le insegne delle loro famiglie paterne, si accamperanno di fronte tutto intorno alla tenda di convegno». E poi, ancora più specifico, non basta che si accampino, ma dice anche dove. Sul davanti, verso est, si accamperà la bandiera di Giuda con le sue schiere. Ordine. E il capo di Giuda, e c'è un nome, c'è Giuda verso est, le schiere, e io ho stabilito, io il Signore, che il capo di quelle schiere sia Nason. E pronuncia il nome. A sud, versetto 10, ho saltato alcuni passaggi, ci sarà la bandiera del campo di Ruben con le sue schiere, e il capo di Ruben è. Qui non era Mosè che decideva dove lo mettiamo Ruben e chi comanda sulle schiere. Era Dio che testimoniava e dava ordine e struttura. Versetto 17. Poi si metterà in marcia la tenda di convegno col campo dei Leviti in mezzo agli altri campi. Nella marcia seguiranno l'ordine nel quale erano accampati, ciascuno al suo posto con la sua bandiera. A occidente starà la bandiera del campo di Efraim col suo contingente. Il capo dei figli di Efraim è... Esce un altro nome, Elisama. Il suo contingente, secondo il censimento, è di tot uomini. Accanto a lui si accamperà la tribù di Manasse. Il capo dei figli di Manasse è. Mi state seguendo? Mosè non comandava niente. Mosè doveva soltanto ascoltare, capire e applicare. Se voleva che la benedizione e la forza di Dio venisse sul popolo, era importante che venisse fatto quello che il Signore aveva deciso. Secondo come aveva già preconosciuti i capi tribù e secondo la specificità di ogni capo tribù. Infatti, se voi volete approfondire, andate verso la fine del libro del Deuteronomio e vedete la profezia di Mosè su ognuno di questi uomini, che ne specifica la peculiarità, la specificità. Qualcuno viene chiamato il leoncello, qualcuno il ruscello che scorre, qualcuno la nave del navigante. Era una struttura e tutte queste cose insieme facevano parte della ricchezza del popolo di Israele. E allora riusciamo ad applicare questo principio alla comunità locale. Chi deve stare a est? Chi deve stare a ovest? Chi deve stare a sud? Chi è il capo di? Chi lo decide? Ci arrivo tra poco, anche se lo avete già capito. Giuda partirà per primo. Chi decide l'ordine di marcia? Chi va avanti e chi va indietro? Non si poteva litigare. Nessuno poteva dire io credo di. No, Dio aveva detto a Mosè, questo è l'ordine con cui si muoveranno le tribù di Israele quando le farò partite. E poi un'altra cosa che chiaramente a me ha toccato in modo particolare, i Leviti devono vivere intorno al tabernacolo. È un ministero tutto particolare. I ministeri, i Leviti erano raccolti intorno al tabernacolo in cui Dio dava la sua testimonianza sul popolo. E i Leviti sono quelli che, dopo aver ascoltato, possono avvertire il popolo di quello che Dio sta dicendo sul cammino del popolo. Il ministero di ascolto, che è aiutato dalla musica, dalla lode e dall'adorazione, che sono strumenti stabiliti da Dio perché riescono a trattenerci nella presenza di Dio. Riempiono quel vuoto che ci porterebbe a confonderci, a distrarci e a portarci altrove. Dunque il popolo non era ammassato come potete essere ammassati voi, nel senso stiamo tutti insieme, ma c'era un ordine, c'era una struttura, una organizzazione che Dio aveva già pensata perché la comunità e il popolo potesse avanzare verso le nazioni. E poi c'è un altro brano in Numeri 9, che credo che sia anche questo un elemento che dobbiamo recuperare, perché noi tendiamo a essere stanziali anche nel cammino spirituale. Il Signore ci dà una direttiva e in qualche modo, senza volerlo, rimaniamo in quella direttiva a vita. Basta guardare un po' la storia della Chiesa, il modo in cui, ad esempio, la Chiesa Battista si è opposta al risveglio pentecostale, perché era diventata stanziale nella rivelazione. Ma quando lo Spirito si è mosso cercando di portare avanti la Chiesa, è stato costretto a portarne avanti solo qualcuno, solo qualche parte. In Numeri 9 ci viene detto un'altra immagine bellissima. Il giorno in cui il tabernacolo fu completato, la nuvola scese sul tabernacolo. Questa è la presenza di Dio, lo dice la Bibbia, la figura dello Spirito Santo. Quando Dio vide che il tabernacolo fu completato, secondo i suoi ordini, scese la nuvola sul tabernacolo. Però guardate che cosa accadeva, guardate il dinamismo di Israele, guardate anche come Dio aveva deciso di gestire il cammino del popolo. Tutte le volte che la nuvola si alzava dalla tenda, i figli di Israele si mettevano in cammino e si accampavano dove si fermava la nuvola. Pastore Giacomo stamattina diceva i figli di Dio sono condotti dallo Spirito. Non sanno né da dove vengono e né dove vanno. Quando non abbiamo questa santa confusione vuol dire che ci siamo fermati, che siamo diventati una comunità residenziale, strutturata ma nel senso dell'immobilismo, non solo nel senso dell'ordine. Quando la nuvola si metteva in cammino, Israele o era ora di pranzo, o era sera, o stavano cambiando i pandolini ai bambini, si mettevano in cammino. Quando la nuvola si fermava, Israele si accampava senza fare domande. I figli di Israele si mettevano in cammino all'ordine del Signore e si accampavano all'ordine del Signore. Versetto 23, all'ordine del Signore si accampavano e all'ordine del Signore si mettevano in cammino, secondo l'ordine trasmesso dal Signore per mezzo di Mosè. Che cosa ci dice questo brano in sintesi, nell'essenziale? Che dobbiamo dare e restare attenti allo Spirito Santo. Lo Spirito Santo ci guida nella strada del Signore. E alcune chiamate non si compiono perché smettiamo di guardare la nuvola. Oppure succede che vediamo la nuvola mettersi in cammino, però siamo indaffarati in altre cose. Oppure altre volte la nuvola si ferma, ma noi siamo talmente entusiasti che vogliamo continuare a farlo. Ci ritroviamo senza la gloria di Dio sulla nostra vita. Ed è il dimorare sotto la nuvola che ci rende forti e ci conserva vivi nello Spirito. Amen. Quindi a volte i ministeri impazziscono. Io anni fa impazzivo, cercavo di fortificare i credenti, di farli diventare vivi, ma se non camminano uniti allo Spirito, c'è solo da dannarsi l'anima, perché nessuno di noi può sostituirsi a quello che solo lo Spirito Santo può fare nella vita di quelli che li seguono. E così una chiesa forte è una chiesa dove non c'è il pastore factotum. Quindi questo, il pastore che danno, Ruben, eccetera, che corre da un accampamento all'altro, cambia bandiere continuamente e cerca di essere tutto il popolo del Signore. Non è nemmeno quello dove c'è un pastore con un gruppo di anziani, di collaboratori e di diaconi eventualmente. Ma come abbiamo letto in Efesini 4,16, una chiesa è forte dove tutti, mettendosi davanti al Signore, scoprono il proprio posto con un'attitudine di sobrietà e poi si collegano con tutti quanti gli altri. Voi all'improvviso vi accorgete che la comunità cambia, perché è come quando un corpo spezzato all'improvviso viene ricomposto e sentite che di nuovo quel corpo è dinamico, a forza, perché i muscoli si sono avvicinati, si sono uniti e quindi il corpo è efficiente. L'ultima considerazione riguarda i capi. I capi sono i punti di riferimento. Abbiamo ricordato, il capo di Ruben è. Ma come individuare questi capi? Come si individuano i collaboratori? Ci sono alcuni principi, ma c'è un principio molto più importante che dobbiamo seguire. Uno dei principi è quello che Paolo rivela a Timoteo. Le cose che io ti ho insegnate, insegnale ad uomini fedeli, che siano capaci anche loro di insegnarle ad altri. La fedeltà, prima del carisma, prima dell'unzione, perché spesso alcune unzioni non sono unzioni vere. Abbiamo imparato gli artifici dell'unzione, quindi in qualche modo possiamo anche emulare l'unzione. Ma come facciamo a sapere se quelli che ci sembrano fedeli sono veramente fedeli? Un altro principio di prudenza, mettere alla prova. Non stabilire mai nessuno capo di, se non prima abbia superato un tempo di prova. E provocali. Io lo faccio, l'ho fatto spesso, adesso lo faccio di meno perché sono stanco, anche perché i fratelli hanno capito il trucco. Cioè, cosa voglio dire? Voglio dire che a me piace e so che è importante liberare i doni. E quindi quando individuo dei doni, adesso parlo del passato, quando individuavo qualcuno, lo chiamavo ad esempio a guidare l'adorazione, la lode o a predicare. Dopo una o due volte lo mettevo giù di nuovo, senza motivo, e vedevo l'attitudine. E se vedevo l'attitudine di ribellione, dicevo non è un fedele, non è fedele, è carismatico, ma non ha capito che il suo è un servizio e sta cercando di appropriarsi di qualcosa che non è suo, di qualcosa per cui è in prova. E questo tempo di prova non deve essere molto breve, perché noi siamo anche bravi a fingere per un anno, due anni, ma la sostanza viene fuori poi nel tempo. Quindi complicare il tempo della prova non è cattiveria, è prudenza, è saggezza. Verifichiamo come fa il Signore con i vasi quando li stringe fra le mani e gli cedono, e allora lui di nuovo ricomincia il lavoro. Però il principio fondamentale, chiudo con questo, come si fa a sapere chi è veramente fedele? Luca 6, 12, 13. Gesù sta passando alla fase in cui deve individuare i prossimi capi della Chiesa. È stato con i suoi discepoli, è stato con tanti altri, ma guardate cosa fa, perché così comincia. Luca 6, 12, 13. In quei giorni Gesù andò sul monte a pregare e passò la notte in preghiera a Dio. E quando fu giorno, chiamò a sé i suoi discepoli e ne scelse 12, ai quali diede anche il nome di apostoli. Questo è il principio. Dio deve dircelo. Dio conosce il cuore degli uomini. Può esserci qualcuno che non ha una grande apparenza, ma ha un cuore retto davanti al Signore. E Dio punta il suo dito là. Come può esserci qualcuno che sembra essere un dono di Dio e alla fine si rivelerà una persona che ci tradisce e che compromette anche il lavoro che stanno facendo. Gesù, ripieno di Spirito Santo, unto dallo Spirito Santo, ripieno di conoscenza e di sapienza, Gesù uomo non si fida di sé. Va sulla montagna e si mette ad ascoltare il Padre. E io credo che nessuna parola sia casuale nella Bibbia. Gesù passa la notte. Sapete cosa immagino? Che come succede a noi, anche Gesù parlava col Padre e forse quello che il Padre gli diceva non lo convinceva tanto. Forse quando il Padre gli ha detto devi scegliere Simone e Andrea, Gesù avrà detto Abba, ma guarda che lui c'ha un carattere. Questi sono pescatori, qui falliamo tutti. E il Padre, che li conosceva, come ricordate la bellissima preghiera, quelli che tu mi hai dati, insisteva, Gesù, sono loro. Ecco l'importanza, soprattutto quando stiamo per fare scelte importanti, di ascoltare il Signore, di ascoltarlo bene, di ascoltarlo a lungo, finché non viene quella convinzione che è tipica della rivelazione dello Spirito Santo. E nemmeno il ministerio è sufficiente. E qui l'ultimo brano e poi invito il vostro pastore a venire a liberarvi. Prima Samuele 16, versetto 6 a 8, Dio parla al profeta e gli dice io ho rigettato Saul e ho scelto un nuovo re. Appartiene alla famiglia di Isai. Adesso tu vai a casa sua e ungilo re di Israele. E allora i figli entrano, il padre chiama tutti i figli, li convoca in 1 Samuele 16, 6, 8 e mentre entravano Samuele guarda Eliab che doveva essere bello, muscoloso, aitante e Samuele partendo dalle coordinate naturali dice ma certamente è lui. Ma il Signore disse a Samuele, vedete l'importanza dell'ascolto? Non badare al suo aspetto e nemmeno alla sua statura, perché io l'ho scartato. Infatti il Signore non bada a ciò che colpisce lo sguardo dell'uomo. L'uomo guarda all'apparenza, ma il Signore guarda al cuore. Allora Isai chiamò altri figli, ma anche su di loro la testimonianza fu negativa. E poi viene fuori quello che ci viene rivelato più avanti, ho trovato Davide, un uomo secondo il mio cuore. Ecco, la Chiesa bisogna che sia costruita. Con questi brani ho cercato di darvi degli stimoli per farvi capire che abbiamo bisogno di applicare i principi del Signore, il rispetto, la dignità, la diversità, l'unità, ma tutto questo deve essere conforme a quanto Dio ha già preparato per ognuno di noi. In questa comunità ci sono fratelli e sorelle diversi dai fratelli e sorelle che sono con me, ma Dio ha già donato a questa comunità le persone giuste perché questa comunità diventi forte e possa espandersi nel luogo in cui Dio l'ha fatta sorgere. Amen. Bene, spero che vi sia servito di stimolo, il Signore vi benedica e vi dia saggezza per costruire.